delle meraviglie. In cammino per l'Italia. L'isola della Gaiola a Napoli, raccontata da Silvio Perrella.
La città è ventraglia, tozza tozza, intrico, difficoltà a volte anche dolore, ma ci sono delle città che a volte ti permettono di scartare di lato, come un'improvvisa giravolta del paesaggio, e allora capita che ci sia una stradina, prima ancora un cancelletto, e che tu possa andare lungo una serpentina lavica fatta di basoli, così come si chiamano gli impiantiti antichi napoletani, e andare abituando il passo, addomesticando il passo all'andare, andare verso il mare di Posillipo, quella Posillipon che i greci sentivano come sospensione del dolore, come lenimento degli affanni. Ed è quello che facciamo oggi. Abbiamo appena attraversato una porticina, siamo su un sentiero che ci porta verso il mare, di fronte compare la punta della campanella e siamo in una Posillipo agreste, e dove in qualche modo bisogna sentire che siamo anche in una dimensione di limite. Non è l'inizio di Posillipo, è la fine di Posillipo, perché dietro queste giravolte c'è un altro mondo che scopriremo facendoci aiutare da un punto che è come il perno attorno al quale ruota tutto il paesaggio che racconteremo, e questo punto ha la forma di un'isola. Si chiama Gaiola e noi siamo adesso in prossimità del parco sommerso della Gaiola, e la forma di quest'isola ci racconta tanto di quel che vediamo adesso, di quel che era, del lavoro degli uomini, del passato e di una mescola di saperi. Siamo arrivati in prossimità del mare, l'orizzonte si apre, il Vesuvio si vede in tutta la sua possanza, ed è come se noi scendendo conquistassimo porzioni di sguardo, frammenti di paesaggio, in questa specie di Finisterre di Posillipo che apre a un'altra dimensione della costa. Adesso qualcuno chiama un amico, guardate come lo chiama Virgilio. Sono quei miracoli vocali che a volte capitano da queste parti. Questo è un luogo intimamente virgiliano. Ho detto prima che la Gaiola è il perno attorno al quale ruota tutto il paesaggio. Qui di lato c'è il paesaggio degli spettri, degli spiriti. Sopra c'è la villa di Vedio Pollione. Sotto quel palazzo degli spiriti è il Ninfeo. E in quella villa c'è un anfiteatro, c'è un Odeon. E appunto il Virgilio evocato dal ragazzo che prima chiamava il suo amico potrebbe essere lo stesso Virgilio che leggeva l'Eneide, scandendo gli esametri. In quel teatro. Quindi siamo in un luogo che non è solo voglia di evocare il passato, di sentirne i fasti, che non esistono più. Ma proprio di sentire di essere permeati dalla dimensione del tempo. Siamo in un luogo dove ci sono pochissime persone, adesso passano due persone che dialogano fra di loro. Il Palazzo degli Spiriti, la villa di Vedio Puglione, la grotta di Seiano, costruita per connettere questi mondi, questi due mondi che stiamo evocando, una grande grotta scandita da volte enormi che mette in connessione appunto due mondi, la Gaiola, la Baia di Trentarena e subito dopo l'isoletta di Nisida, Pozzuoli, Baluggi nel lontananza, il castello aragonese di Baia e in fondo come un balenone tufaceo di grande responsabilità perché sembra che si metta sul gruppone tutto il paesaggio, Capomiseno, proprio quel Capomiseno che prende il nome da un personaggio dell'Eneide. Passato, presente, superficie e qualcosa di antico, di sotterraneo, di subacqueo, si danno la mano. Varchiamo un'altra porticina e si spalanca lo sguardo, si spalanca sui mondi flegrei e si vede l'isoletta divisa in due, tenuta insieme da un ponticello. E quel ponticello, fermiamoci un attimo sul ponte, quel ponticello è un emblema della congiunzione dei mondi, non solo dei mondi napoletano, flegreo, dei mondi legati al bradisismo, cioè a una sorta di movimento continuo ascendente o discendente della terra, una sorta di artetica della terra, si direbbe con una parola napoletana. Non solo questi mondi, ma anche la particolarità, la peculiarità intima della Gaiola. Le persone che hanno istituito il parco sommerso, che se ne occupano scientificamente, raccontano che in sostanza la Gaiola è l'insieme di due mondi, il mondo dell'archeologia subacquea, un mondo che è diventato sottomarino per via dell'evoluzione del bradisismo, fatto di peschiere, di resti, di ville, di ninfei, di pietre, e il mondo sottomarino Utkur, cioè il mondo dei pesci, il mondo delle coste. È un mondo che si alza nelle falesie, nella Posillipo precedente, nella Posillipo fino al capo Posillipo, è un Posillipo che si finemente sgretola nelle sabbie, nelle piccole radure, nelle piccole spiagge. Qui invece si alza il paesaggio, diventa, ha un'autorevolezza verticale che prima non aveva. E quindi questo mondo da una parte archeologico, dall'altra parte naturale, e come non sapere, come non, questa cosa che a noi sembra così naturale, così venuta fuori in un sol gesto, è invece il lavorio continuo per esempio degli antichi romani che hanno abitato molto queste coste. Si racconta che sono stati loro a scavare questo braccio di mare su un costone e da qui la presenza della Gaiola, dell'isoletta, questo braccio di mare che ha connesso, che ha di nuovo, come la grotta di Seiano in terra, ha connesso in mare la possibilità di una navigazione tra i due mondi. E oggi noi ci immergiamo in questo braccio di mare, ci sono tre scalini, ci si può sedere su uno dei tre e sentire lo sciabordio del mare, lo sentite? Questo andirivieni fertile, pieno di sogni, è come se i pesci ci dessero il loro inconscio, ce lo regalassero. Adesso ci sono quelle poche persone che abitano questo luogo adesso, in questo momento, mentre io parlo, sentite che parlano, c'è uno che suona la chitarra. E mentre parlano, arrivano i gabbiani, fanno cerchio. Un po', devo dire, i loro occhi scettici perturbano, perché si capisce che c'è una loro famelicità, che c'è anche una loro rabbia. Poco da mangiare in giro, qualcosa da rubare qui e là, fare la guerra. I gabbiani evocano qualcosa che è quel tozza tozza, quella ventraglia della città che abbiamo abbandonato. E venendo qui, quanti pini abbiamo visto tagliati, ghigliottinati, lasciati nella solitudine della ventraglia delle loro radici oramai morte. Com'è stato possibile che in un luogo contiguo al parco virgiliano si sia perpetrato un danno così forte, un assassinio multiplo, un'ecatombe di pini? Tanti ne abbiamo visti segati. E qui, arrivare qui significa anche trovare un altro mondo, che è il mondo della cura. Ecco, forse l'istituzione del parco sommerso, il lavoro che fanno i biologi marini, gli archeologi subacquei, quelli che vanno in giro con le canoe, chi nuota semplicemente perché ha voglia e desidera di nuotare anche fuori stagione come adesso, sono tutti lì per cercare di farci capire che gli sbagli che noi facciamo, e quanti ne facciamo, sono sempre più nefasti, come quei pini tagliati, ai quali non si è fatto neanche un funerale. C'è una storia che viene raccontata sulla gaiola, perché questa storia è una storia che riguarda gli amanti, perché questi luoghi quando sentono di essere violentati, quando qualcuno ci vuol fare su gli eliporti, quando si pensa di farle diventare dei luoghi da ricchi, questi luoghi si sottraggono perché hanno un'essenzialità. Un loro essere così antichi, che cercano la misura greca. Questi luoghi cercano di essere rispettati. Le persone che si occupano della gaiola mi hanno raccontato una storia, la storia di due amanti, due tedeschi. Lui viveva a Napoli, era un medico, e lei era una che lo raggiungeva dalla Germania, coppia clandestina. Avevano avuto in prestito la casa sulla gaiola, e la casa sulla gaiola accoglieva il loro amore. Capitò che una notte, tornando, dovessero ritornare sull'isoletta. A quell'epoca il passaggio dalla terra ferma all'isoletta era costituito da una funivia, una piccola funivia con un cavo che portava da qui a lì. Gli elementi erano in tempesta. Lui, forse per pensare di accoglierla subito dopo, passò prima. Era possibile passare uno alla volta. Quando passò lei, il cavo si spezzò e lei precipitò in acqua. Il suo corpo fu trovato dopo giorni, così come quando fu possibile entrare nella casa, fu trovato il corpo esanime di lui, che l'aveva cercata. Sembra che il suo corpo fosse avvolto da una coperta, da qualcosa, che lui forse si fosse tuffato in quella terribile frastuono notturno del mare. Questa storia è una storia che è venuta nei primi decenni del Novecento. Ci fa pensare a una sorta di racconto capovolto del mito della sirena. Le sirene, Partenope, Ligea, Leucosia, in qualche modo si lasciano andare alla morte perché sentono che il loro suono seduttivo, il loro canto, chissà se anche il loro fosse un quasi canto, non saprei dire. La loro voce non è così più ammaliante da tenere i naviganti con sé. E muoiono lungo le coste, danno nome ad alcuni punti di questo paesaggio, che è il paesaggio nel quale noi siamo e che è il paesaggio dentro il quale la gaiola è un perno. Il corpo di lei, di questa donna, sarebbe importante saperne il nome, si potrebbe anche sapere, ma è bene in questo momento, in questa occasione, lasciare libera l'immaginazione. Il corpo di questa donna si trova dopo 3 giorni, e quanto sarebbe giusto dare il suo nome a quel luogo in cui è stato trovato, quanto sarebbe giusto indagare per raccontare, come hanno fatto le persone che mi hanno accolto qui alla Gaiola in questo giorno di novembre, dove l'estate è ancora presente. E fa pensare a quella frase camusiana nella quale lo scrittore algerino diceva: anche nel cuore dell'inverno c'è un'invincibile estate, e che sia questa invincibile estate qualcosa che ci accompagni in questi tempi così difficili. Ora, la storia che ho raccontato degli amanti è tragica, finisce male, però fa capire quanto qui ci si trovi in relazione con gli elementi primi del mondo. Quanto è possibile che ci sia qualcuno che ancora oggi chiami Virgilio? Quanto è possibile che ci sia un capomiseno che compaia baluginante nella distanza? E quanto sia possibile che un'isoletta che era nata unica e che era connessa da un arco naturale sia stata separata in qualche modo dal tempo, ma riunita dalla mano degli umani, con un ponticello di legno prima e uno di cemento adesso? È così. Siamo in una dimensione dove anche la musica è difficile da percepire. C'è un quasi canto della natura che permea anche quello che sto provando a dirvi. Adesso è come se il tempo di un'intera giornata stia trascorrendo, un'intera giornata con tanti movimenti temporali. La strada serpentina che ci ha condotto qui, i gradini in discesa, i gradini in salita per arrivare dentro il parco sommerso, le voci adesso delle persone che sono su un muro che fa da confine e che delimita la vista, i canoisti che arrivano ogni tanto e mettono in salvo le loro canoe, le curano. È così, questo giorno lungo, adesso che stiamo riattraversando la porticina per venirne fuori, per tornare indietro, adesso che il sole tocca una parte di Ischia e la fa sfavillare, adesso che noi capiamo di stare appunto in un luogo dove tutto è roteante, dove ogni dettaglio si tramuta in un altro perché è in relazione con l'altro, quindi un luogo metamorfico. Ecco, noi qua adesso è come se dovessimo chiederci che forma ha il golfo, mentre i passi di una persona che attraversa il pontile scandiscono la mia voce, che forma ha il golfo? Il golfo, se volessimo sintetizzare e semplificare al massimo, potremmo dire che è un anfiteatro davanti al quale c'è un altro anfiteatro, e bastano pochissimi movimenti millimetrici a far sì che le cose cambino. Il fenomeno meravigliosamente tragico della metamorfosi che ha sperimentato quella coppia di amanti è sempre lì. Una cosa è sempre la stessa, ma è anche sempre diversa. Cambia non solo perché è attraversata dal movimento del tempo, cambia perché è in relazione spaziale con tutte le altre cose. E quando vi ho raccontato la storia degli amanti, ho pensato a una favola che mi è capitato di scrivere qualche tempo fa, che si chiama Le ombre della gaiola, che è appunto la storia di due giovani amanti che prendono i nomi di Serafino e Mirabella, i quali per caso si trovano a scoprire la gaiola e intensificano quel che già loro provano l'un per l'altra, il loro sentimento amoroso, e si spingono dentro l'acqua, vanno sotto il ponticello, entrano in una grotta, scoprono un grande occhio petroso che inquadra il mondo fregreo, amoreggiano e tornano indietro avendo fatto un rito. Allora all'ingresso hanno lasciato le loro ombre dalla persona che gli ha chiesto la loro identità, e quando tornano, questa persona che aveva appeso in un armadietto le loro ombre gliele ridona, ma sbaglia e mette l'ombra di lei sul corpo di lui e viceversa, e loro sentono un fremito, un friggere di qualcosa, poi si rimettono le ombre ognuno dell'altro e tornano, come torna questa persona che sta ripassando verso la serpentina, che in questo caso sale e non scende, e porta verso la ventraglia urbana, verso la città, al tozza tozza, al dolore, ma anche alla comunità, agli scambi, che oggi sono quelle comunità, quegli scambi che sono intercettati e un po' vietati dalla situazione in cui viviamo. E allora viene da dire che per quanto qui Posillipo finisca e nasca un altro mondo fatto di solfatare, di monti che sorgono in una sola notte, di spiagge che guardano alle isole, per quanto tutto questo appunto sia così, ecco, in questo caso, in questa situazione, noi capiamo meglio quello che intendeva un poeta come Gerard de Nerval, un poeta come de Nerval, quando scriveva una poesia nella quale invocava Posillipo, il mare d'Italia. Posillipo, il mare d'Italia. E capiamo meglio perché Posillipon significa sospensione del dolore, requie, momentanea. Momentanea sì, ma requie. E quando siamo arrivati qui abbiamo capito che la voce doveva essere accompagnata e doveva danzare insieme al silenzio, e nel silenzio adesso ritorna, in quel silenzio punteggiato dall'andirivieni del mare. Vuol violentare, insomma, reagisce anche male. Ci sono state delle persone che hanno rivelato se stesse qui, in questo luogo, uno per tutti, Norman Douglas, che ha vissuto qui per qualche tempo e si è innamorato e ha capito cosa fosse l'essenza del Mediterraneo. E ci sono due ragazzi che sono sulla sommità di un pontile dove c'è un antico faro arrugginito, perduto. Ecco, la gaiola in realtà, anche a contrasto con i pini assassinati di su, la gaiola qua giù può diventare l'emblema della cura. Il paesaggio insieme naturale e umano, lavoratissimo, lungo i secoli, vissuto dalle persone più diverse, calamita di persone che vengono da lontano. Ebbene, la gaiola è come qualcosa che appunto ha bisogno di un'estrema e continua cura. Ecco, la gaiola non è un perno solamente del paesaggio, è anche un medium, è una mediazione. In realtà rivela a noi stessi quel che noi non sappiamo di noi e che sta e giace dentro di noi, come le peschiere e i resti archeologici sommersi dal bradisismo. E si vede come d'improvviso una bordatura di sale sulle coste, come una spettrografia, il sale, come in quei luoghi della Sicilia, come lo Stagnone, Mozia, dove ci sono addirittura le saline. Qui non ci sono le saline, qui c'è qualcosa di più evanescente, qui c'è il sale che rimane in bocca quando tu te ne vai da questi luoghi, il sale, sì, proprio quel sapore lì.
Programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'isola della Gaiola a Napoli, raccontata da Silvio Perrella. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.